Noi vediamo la saggezza collegata alla fase un po' più avanzata della vita, può essere declinata in forme diverse nell'età matura, capacità di decidere, affidabilità. Sono queste cose che noi vediamo come la declinazione della fiducia nella primissima infanzia. Ma chi non ha provato l'esperienza profonda della fiducia non potrà amare adeguatamente nella vita il suo prossimo. Vivrà perennemente in competizione col suo prossimo, perennemente con invidia e gelosia, perennemente col desiderio di sopraffare l'altro, perché non è sicuro degli affetti che ha dentro. Quindi nella primissima infanzia la cosa fondamentale che i genitori devono dare come coppia unita, quando dico fiducia non è il rapporto unico ed esclusivo della madre con il bambino, è il rapporto della madre con il padre insieme al bambino, anche se la storia familiare va a pezzi, anche se i due si dovessero separare. Noi sappiamo quanto è doloroso per i bambini quando i genitori si separano, la cosa più terribile che possa un bambino sperimentare, non c'è cosa più dolorosa. Però se il bambino sente che la coppia è unita per lui, lui potrà fidarsi, potrà tollerare anche le manchevolezze della vita, potrà tollerare dentro di sé i traumi della vita, perché sono traumi, le separazioni dei genitori sono un grande trauma per un bambino. E potrà tollerare tutte le altre difficoltà dell'esistenza, perché sa che il papà e la mamma saranno sempre uniti se il problema è lui. Noi sappiamo che non accade questo, sappiamo che in genere accade il contrario, che spesso i bambini sono utilizzati come pezzi di guerra, cioè vengono utilizzati come strumentazione, no? Nel senso che la madre magari può utilizzare suo figlio contro suo marito, oppure, che ne so, il papà può utilizzare il bambino contro la madre tagliando gli alimenti o dandolo lui direttamente al bambino. Ci sono tanti modi, no? Voglio dire, le cose avvengono nei modi più curiosi, oppure le diffamazioni reciproche fatte contro il partner dopo la separazione e facendoli subdolamente arrivare al piccolo perché si schiede. Noi sappiamo che un bambino non si può schierare con la mamma contro suo padre, non si può schierare con suo padre. Se fa questo è entrato già in un universo di corruzione. Abbiamo distrutto dentro di lui la funzione genitoriale, archetipica, perché anche il matrimonio, io mi sono sempre convinto di questo, che nel matrimonio felice quando un uomo si accoppia con una donna è perché nella sua mente suo padre si è accoppiato con sua madre, felicemente. Questo accade a livello archetipico. Mi sono convinto sempre che quando veramente due persone si accoppiano per davvero, non si accoppiano solo loro, ma nella loro testa si sono accoppiati anche i genitori. E quindi c'è una continuità nella rete che tiene insieme le generazioni che ci hanno preceduto. Allora, questo nella prima infanzia. E poi il discorso continua in altre forme e continua anche dentro la scuola. Un vero insegnante ha il coraggio di sfidare questi genitori bulli? Perché sono genitori bulli spesso quelli che coprono le manchevolezze dei figli e si arrabbiano con la scuola se la scuola pone una serie di limiti. Funzione genitoriale significa apprendimento dei limiti. Il bambino ha bisogno di fidarsi, ma ha anche bisogno che gli vengano dati dei confini, perché non ce la fa a darseli da solo. La psiche all'inizio non ce la fa. C'è tutto un problema di organizzazione motoria nella primissima infanzia. Se noi lasciamo che un bambino va a giocare per strada, finisce sotto una macchina. Giusto? Quale persona lascerebbe un bambino di un anno e mezzo passeggiare da solo per la strada e attraversare la strada? Gli darebbero del pazzo, giusto o no? Ok, c'è chi lo fa, lo so, c'è chi dimentica il bambino in macchina sotto il sole e chiude la macchina, come tragicamente è accaduto in alcuni casi. Accadono anche queste cose, io non giudico mai, sono sempre attento a vedere quante immani tragedie si nascondono e quanti, e in questi casi e quanta prevenzione e quanta consapevolezza della grande sfida che c'è nell'essere dei buoni genitori, non perfetti, dei buoni genitori, sufficientemente buoni. Perfezione non ci interessa, anzi, meglio stare alla larga da chi aspira alla perfezione. E quindi se a un anno e mezzo non lasceremo giustamente mai un bambino camminare vicino a un pozzo da solo, è altrettanto vero che a 4 anni, a 5 anni, a 6 anni, a 10 anni e così via, finché non si raggiunge la maturità, continuamente il problema dei limiti deve essere declinato sotto forma di senso della responsabilità da parte di chi ha una funzione genitoriale da un lato o funzione docente dall'altro lato. Quindi la scuola si deve organizzare, e l'insegnante non può gestire tutto questo da solo. Un buon preside deve creare un clima dentro la scuola di cooperazione tra gli insegnanti, affinché gli insegnanti si sostengano a loro volta in questa difficile sfida e non si trovino da soli a dover affrontare situazioni di grande difficoltà emozionale e cognitiva. Lo stesso vale anche per i problemi di apprendimento. Quindi porre dei confini è la cosa più difficile. Un tempo la società era una società che fissava troppi confini. Non era difficile fissare dei confini un tempo, anzi, il problema che esisteva un tempo era di alleggerirli questi confini, che c'erano persone che collassavano intellettualmente, moralmente ed emotivamente a causa degli eccessivi confini a cui erano sottoposti, donne intelligenti che collassavano perché non potevano sfidare la famiglia e perché la società era organizzata contro la libertà delle donne, per esempio.
La maestra si suicidò perché
figliata male. Esatto, quindi noi avevamo una società dove i confini erano tanti, era gerarchica, era selettiva. Oggi il nostro problema è un altro. Pensate un po' anche al problema della libertà sessuale. È veramente libertà sessuale girare il seminudi a 14 anni? Diciamo, che cosa ha a che fare con la libertà sessuale? Questo niente. No, non c'entra nulla. La libertà è un'altra cosa. È una cosa molto più profonda, è una libertà interiore, è il senso della consapevolezza, è il sviluppo del sentimento critico, del pensiero critico, è il sviluppo della capacità di orientarsi nel mondo, della capacità di non dover piacere per essere accettati, la capacità di tollerare la solitudine, la capacità di tollerare di stare soli quando la massa non ci ama perché non corrispondiamo alla cultura del branco. Questa è la libertà. Non si conquista in un giorno, è faticosissima. Ha come sfondo la fiducia provata nei primi mesi della nostra vita. Se noi abbiamo provato fiducia in una relazione umana vera, possiamo tollerare quelle esperienze dolorose dell'esclusione, perché i principi fondanti della nostra esistenza sono più forti dentro di noi. La nostra coscienza interiore è più solida, perché ha alle spalle una voce che ci guida e ci rende più tollerabile la vita. Prima il preside aveva fatto la battuta sul fatto che si danno 2 minuti anche condannati a morte, no? E l'umorismo ci aiuta, no? C'è una battuta di spirito di un condannato a morte che appena entra il boia dice: inizia bene la giornata, no? Ecco perché dà un senso di grandezza quella battuta, no? Cioè che anche di fronte al, come dire, all'imminenza della perdita della propria vita, il messaggio che arriva dalla battuta di umorismo, il superiore ci protegge, ci rende tollerabile, no? Anche l'esclusione. Noi invece sappiamo che oggi parecchi politici dovranno finire dallo psichiatra o dallo psicologo per essere stati esclusi dal Parlamento. Sarà per loro molto difficile tollerare. Perché viviamo in una società dove è diventato un po' difficile tollerare. Per tollerare l'esclusione bisogna avere solidi valori inattaccabili dentro di noi. Quindi è una libertà che si fonda su un principio di autorità molto forte, introiettato. Il superiore quindi, nonostante i cambiamenti, il nonno lo apre fa un caldo.
Vediamo un po' d'acqua.
se il superio, nonostante i cambiamenti epocali, resta sempre un elemento essenziale della nostra struttura psichica. Abbiamo bisogno di un superio evoluto. Quindi il superio evoluto è fatto di identificazioni, e le identificazioni sono il risultato di interazioni solide, profonde, non di legami leggeri, non di legami sostituibili facilmente. Per questo penso che la funzione del docente oggi è diventata paradossalmente più importante che in passato, proprio perché va a surrogare alcune funzioni che un tempo erano svolte dalla famiglia. Abbiamo bisogno di insegnanti che nei primi anni di vita svolgono un ruolo importante nella vita dei bambini, che siano ricordati nella mente dei bambini, che non siano facilmente sostituibili. E questo invece spesso non è capito, spesso si pensa che la maestra delle scuole paterne sia una specie di babysitter, che anche la babysitter è importante, altro che sia una babysitter di cui ci si può facilmente dimenticare e che sia sostituibile una con un'altra. Non è così. E spesso le mamme che non sono adeguatamente aiutate a gestire questi processi interiori sono gelose delle maestre quando il loro bambino si affeziona troppo alle sue maestre. È come se avessero paura loro di non essere più amate dai loro figli. Anche questo è un problema serio. Nasce da una insicurezza di base della mamma sulla sua capacità di essere madre. Non ha fiducia nel suo bambino, non ha fiducia in se stessa. E anche l'insegnante che non riesce a dare dei limiti, a fissare dei limiti, a stabilire dei limiti nella relazione con i ragazzi, una giusta distanza e un giusto calore, ma anche una giusta distanza. Anche una giusta distanza. Vedete, soprattutto con man mano che i ragazzi crescono, se con un bambino di 2 anni una maestra può abbassare le distanze perché svolge una funzione materna, una maestra, un insegnante con ragazzi che hanno 13-14 anni deve invece, come dire, dare sicurezza, fiducia, ma allo stesso tempo fissare quel minimo di distanza che permette al rapporto di non regredire verso domande puramente materne di tipo passato, o di trasformare l'insegnante in un amico. E io insegno all'università dal 1975, non ho mai dato del tu a uno studente, raramente, al massimo con gli studenti, al massimo ho preso un caffè, al massimo. E quanti anni sono? 33 anni, ho cominciato molto giovane, ma credo che corrispondeva internamente a una mia idea di insegnante. E ancora oggi penso che sia questo, almeno nel mio stile, sembra un po' severo, all'epoca avevo appena 24 anni, però penso che è giusto. Nel rapporto di docenza, mantenere la relazione in quel punto dove non si sconfina, dove tu non diventi il consolatore, l'amico, il confidente, ma allo stesso tempo sei una figura degna di rispetto e di fiducia. E anche questo non può essere una finzione, deve essere guadagnato sul campo. Perché quanto più grande è la fiducia di cui è investito il padre da parte del figlio, tanto più grande è la delusione se questa fiducia non corrisponde alla realtà, quando si scopre in età precoce che i genitori ci hanno tradito. E lo stesso vale anche per gli insegnanti. E lo stesso vale anche per gli insegnanti. se noi diamo fiducia in un'età molto delicata di passaggio e questa fiducia non viene corrisposta, la delusione è molto grande, la ferita che si apre è grandissima e scatena anche una grande aggressività. Ora, nei cicli della vita è giusto che i figli si ribellino prima o poi per emanciparsi. Il problema è che se il legame è stato solido, basato su una fiducia autentica, la ribellione, che è il prodotto dei cambiamenti anche, interni, di maturazione del sistema nervoso, avviene sullo sfondo di legami solidi e porta a processi trasformativi di separazione. In caso contrario, invece, può prendere strade diverse, o del ribellismo, della messa in discussione, addirittura dell'odio di sé, perché la messa in discussione della propria famiglia può condurre anche a questo, oppure di un'eccessiva subalternità. Vedete, molti genitori, per esempio, sono felici di avere figli ubbidienti. Non è detto che i figli ubbidienti siano i figli più sani, spesso sono quelli con maggiori problemi. Ma lo stesso vale anche per gli insegnanti. Molto spesso capita agli insegnanti di trarsi in inganno, perché ha dei ragazzi molto ubbidienti. In classe c'ha 3 o 4 bambini particolarmente obbedienti, che fanno sempre tutto bene, che studiano tutto. Non è detto che siano sempre quelli che stanno meglio, non è detto che quando abbiamo a che fare con dei ragazzi che ci sfidano, non parlo dei ragazzi violenti, non fraintendetemi, necessariamente abbiamo a che fare con problemi di disturbo. Magari sono ragazzi molto creativi, molto generosi, magari sono ragazzi con un grande senso critico, magari sono persone che hanno bisogno di un legame più solido, hanno bisogno di provare fiducia e vi sfidano un po' per vedere fino a che punto voi li accettate. Anche questo fa parte del gioco quotidiano, non è dato una volta per sempre. Per questo ogni giorno dobbiamo tornare a scuola con la freschezza di giocare la nostra partita di sfida educativa e avendo presente dentro di noi l'idea che la cosa più bella che un insegnante possa vivere è di vedersi sprigionarsi nei bambini l'amore per la conoscenza, l'amore per la creatività, lo sviluppo, il cambiamento, la passione di sapere. E lo stesso vale anche nel rapporto con i nostri figli. A 13 anni talvolta i bambini, soprattutto le bambine, sono difficili, cominciano a comportarsi come delle ragazze grandi, hanno già dei cambiamenti fisici che le trasformano, le rendono tali, ma sono bambine, nella nostra mente sono ancora come erano quando li tenevamo in braccio. Ma poi i cambiamenti con i maschi, cominciano ad avere i brufoli, diventano alti, non sono ancora un po' scoordinati, non li riconosciamo più come erano belli quando avevano 2 anni e ci amavano se eravamo papà e la mamma era tutto, e a 4 anni voleva il bambino stare lui anche un pochino nel letto della mamma e del papà, anche 5 minuti prima di andare al suo letto. E come ci rendeva forti tutto questo. E poi di colpo a 14-15 anni vanno a una manifestazione, vanno a giocare a pallone, ci rispondono male. E poi i papà di oggi hanno anche qualche anno in più sulle spalle di una volta, per cui se meglio non litigare, nel senso che insomma somiglia talvolta a un nonno il papà oggi. Insomma, bisogna stare attenti, e la mamma è tutta spaventata, è tutta tensione dentro casa, e se tu gli dici fai questo, quello ti dice di no, non sai cosa fare, ti mette a urlare, ti metti a sgridarlo, entri e fai a botte con lui, così hai perso per sempre la tua battaglia di papà. Prima era più facile, chi osava alzare la voce con suo padre? Era destinato a un degrado sociale, e non è facile. E allora immaginare invece che quella persona lì che si sta trasformando ti crea inquietudine, perché non lo riconosci più. non è più come lo vedevi, ma è ancora nella tua testa un bambino e vorresti ancora averlo in braccio come un bambino, ma lui non vuole più essere un bambino, ma è ancora un bambino, non vuole più che tu lo tieni in braccio, ma è ancora un bambino, non vuole più che gli dici parole come gli dicevi una volta che lo esaltavano, ma è ancora un bambino, non vuole più che gli spieghi le cose come quando veniva da te a 4-5 anni e tu eri grande e gli spiegavi la geografia oppure gli raccontavi una favola ed eri forte ai suoi occhi, è il suo padre. No, non vuole che gli spieghi, si rompe le scatole perché vuole mostrarti quanto di più lui sa, quanto lui ha imparato, quanto lui è bravo, ma è ancora un bambino che ha bisogno di protezione. Ecco come si gioca la relazione con i figli. E tutto questo in parte ce l'abbiamo anche nella scuola, quando abbiamo dei ragazzi particolarmente vivaci e che sfidano i luoghi comuni e che sono una sfida anche per la classe e sono anche una sfida per l'insegnante. Quindi nulla è dato una volta per sempre, però va sicuro, il lavoro dell'insegnante e il lavoro del genitore sono lavori impossibili, ma sono i più belli, sono i più belli. Non capisco perché la gente abbia paura di avere figli. È veramente un autoprivarsi delle esperienze più importanti della vita. Allora mi fermo un attimo qui e riapriamo la discussione. Vedete, il nostro preside è bravo perché mi ha portato anche un caffè. È uno che ha la funzione paterna. Cioè si è preoccupato per far funzionare bene tutto. Allora facciamo un giro di 20.